è il Signore, è la sua presenza. Egli guarisce, libera, sana, risponde alle preghiere. Quindi veniamo, chiediamo, aspettiamoci dal Signore l'opera sua. Egli guarisce durante il culto, durante la predicazione, mentre c'è la parola, nella sua parola c'è tutto il potere, c'è la sua presenza, c'è la sua presenza nell'adorazione. Dice io, venite, non è l'adorazione o il canto così, c'è la presenza di Dio. E Dio può guarire. Se tu lo chiedi, se tu hai questa fede, se hai questa aspettativa. Mi sono dimenticato di qualcuno? Mimì. Ma l'ho detto, Mimì, il primo, l'ho nominato. Ah, per Mimì, ma Mimì è sotto. Sì. Eh sì, perché sotto magari arriva... Ah, è vero, può darsi che c'è stato un vuoto di audio. È stato il primo, Mimì. Signore, benedici mio fratello Mimì. Metti la tua mano, guariscilo. Dagli salute, guarigione. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Accomodate. Alleluia. Quindi quando noi veniamo, è una questione... Sì, microfoni, toglieteli. Mettetevi, mettetegli una X. I segni, mettete i segni, togliete e poi li mettete nei segni. Noi dobbiamo venire con aspettativa. È scritto in Marco 16. Al versetto 20. Che Gesù manda. Nel mandato di Gesù, dice una cosa specifica, nel mandato di Gesù ai discepoli di predicare l'Evangelo, dice quelli, versetto 20, se ne andarono a predicare dappertutto, operando il Signore con essi e confermando la parola con i segni che l'accompagnavano. Chi è che accompagnava la parola con i segni? Chi? Amen. Il Signore. Dio guarisce. Capite? Lode Gesù Cristo. Però se noi non lo confessiamo, perché è importante confessare? Perché se col cuore tu ci credi, dice io, Romani 10 dice, se col cuore tu ci credi e con la bocca avrai confessato, quindi significa non basta solo averlo nel cuore, averlo nel pensiero, ma devi confessare, lo devi chiedere, questo ci dice, otterrai giustizia. Cioè, Dio risponde. E siccome Lui è fedele, giusto? Abbiamo un Dio fedele. Verace, cioè, vero, fedele. Che non è... Che non ha, come dire, alti e bassi secondo come si alza la mattina. Dio è fedele. Anda la sua parola e la manda in efficacia, cioè la manda affinché si possa compiere, e compiere verso chi? Verso coloro che ci credono. E quindi è necessaria la fede, è necessario accostarsi con un rapporto di fiducia con la sua parola. Lode Gesù Cristo. E se noi vogliamo crescere nel rapporto con Lui e ottenere da Lui, perché ci sono alcune categorie di persone, no? L'incredulo, quello che non crede, quello che crede, quello che ha accettato, si è battezzato e continua in una sua vita, in una sua dimensione convinzionale, cioè che è non secondo l'ordine di Dio, ma secondo le sue convinzioni, la sua fede, perché è come dire, no? Oggi la cultura sta, che cosa sta facendo la cultura? Non chiama più peccato peccato. Addirittura alcune cose sono segni per lo spirito di questo mondo di emancipazione. Cioè, per esempio, l'istituto del matrimonio. Una volta, a livello culturale, non esistevano quasi i divorzi o le separazioni. Oggi, nell'arco del tempo, è diventata, diciamo, divorzi, separazioni, sono diventate all'ordine del giorno. Dico cose giusto? Non solo, addirittura, molte non ci si sposano più, perché dice, ma che ci sposiamo a fare? Perché poi rischiamo di andare davanti a un tribunale, a una causa, e vediamo tutte queste cose. Conviviamo. La convivenza, quindi la Bibbia che chiama fornicazione, sai come chiama la Bibbia la convivenza? Fornicazione. Ma questa chiesa non è moderna, noi siamo chiesa di Gesù Cristo, noi siamo il corpo di Cristo, e se noi non identifichiamo il peccato come peccato vuol dire che abbiamo un problema. Lo dico con, come dire, con tutta la mia coscienza, cioè se noi non diciamo peccato, peccato. Cioè, se tu non riconosci che sei un peccatore, vuol dire che non hai bisogno di chi ti perdona i peccati. Se tu non... Chi dice di essere senza peccato? Vi ricordate? Ve lo leggo. Prima Giovanni, prima lettera di Giovanni, capitolo 1, versetto 8. Se diciamo di essere senza peccato, guarda qua, lo dice qua chiaro. Se noi diciamo di essere senza peccato, dice, inganniamo. Però se noi diciamo di essere senza peccato, significa, no, ma non ho detto una bugia. Come dire, la menzogna, non chiamare menzogna. Ho detto, sai, una cosa per un'altra. Il rischio è quello di ingannare noi stessi, ma non solo, ma è lo spirito. Satana ha vinto. Vince nella nostra vita quando noi diciamo di essere senza peccati. È già vinto quello. Cioè quando uno non identifica il peccato vuol dire che ci sono posizioni dentro che stanno prendendo posizione. Cioè se tu non vedi il peccato e diventa per te un fatto normale. Gesù ha vinto il diavolo, ha vinto il peccato. Ma la nostra natura carnale la dobbiamo vincere noi. Se tu pensi che la tua natura carnale la deve vincere qualcun altro, io non la posso vincere per te. Quindi non dare la colpa a me e alla Chiesa per le tue passioni, convinzioni e fesserie. Dice no, ma io lo sai. Perché poi ci sono... E così si insinua il peccato. La cultura è... L'indirizzo è che si deve normalizzare. Dice, lo spirito di questo mondo tende a normalizzare il peccato, cioè a rendere il peccato, è proprio lo spirito di questo mondo. E quando noi veniamo infettati da questo spirito, anche noi tendiamo a... Lode Gesù Cristo, questo è... Serve a noi capire e dire e confessare, Signore, io sono un peccatore, salvato per grazia. Perché se tu sei senza peccato, non hai bisogno di chi ha pagato il peccato per i tuoi peccati o per il tuo peccato, giusto? E come può il Signore perdonarti i peccati se tu non li confessi e non li vedi? Leggiamo dall'inizio ora questo, perché, vedi, facendo questi passaggi noi capiamo certe cose. Ora, questo è il messaggio che abbiamo udito da lui, versetto 5, e che vi annunziamo, che Dio è luce. Cioè non è tenebre, cioè in lui non vi sono tenebre alcune. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, cioè nel peccato, se diciamo di essere in comunione con Dio, dice no, io mi sto a casa, sono in comunione con Dio. Cioè, sei separato, ma dici di essere in comunione. Perché il peccato separa, no? E quando separa, ti allontani. La prima cosa che fecero Adamo ed Eva, si nascosero, perché il peccato ti porta a nasconderti, ad allontanarti dalla comunione, dal rapporto. Cioè, e quindi quando tu vedi che c'è questa operazione spirituale, perché quando sei nello splendore, nello spirito, tu sei attratto dal corpo di Cristo, tu non vedi l'ora di incontrare lo spirito di Dio, la presenza di Dio. Sai quando non senti la presenza di Dio? Vuol dire che uno si sta raffreddando. E quando il peccato copre, come i vestiti, ti copre. Vestiti ti servono a non sentire se fa freddo nella stagione inverno come questo, ti servono a non sentire il freddo. Il peccato copre e non ti fa sentire la presenza di Dio. Non ti fa sentire la necessità di quello che è scritto in Ebrei, nella comune radunanza, di frequentare la comune adunanza. E dice Ebrei, guarda che dice Ebrei. Me lo trovate in Ebrei? Dice che alcuni hanno... Allora... Facciamo attenzione gli uni agli altri, versetto 10, versetto 24. Facciamo attenzione. Allora... Sì, versetto 20. Andiamo prima, versetto 19. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù. per quella via recente e vivente che egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, e avendo noi un gran sacerdote sopra la casa di Dio, accostiamoci di vero cuore. Lode Gesù Cristo. Con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quella aspersione che li purifica da ogni mala coscienza. Lode Gesù Cristo. Guarda che cosa fa quando noi ci accostiamo a Gesù. Con fede. Quel sangue, il sangue che Gesù ha versato, ci lava e ci purifica. Ci purifica nella coscienza. Perché l'inganno è nella coscienza. Perché il peccato copre la coscienza, inganna la coscienza. Geremia, capitolo 17. Il cuore dell'uomo è ingannevole più di ogni altra cosa. Sai quando avviene l'inganno? Quando la copertura del peccato cresce. Quando noi non confessiamo i nostri peccati. Allora, ci porta a raffreddarci nel rapporto con Dio. E la coscienza, la mala coscienza, cresce. Sai che cosa cresce? La critica verso gli altri. La critica nel vedere i peccati degli altri, gli errori degli altri e non i propri, a coprire i propri e giustificare i propri peccati nel comportamento degli altri. Gli altri, comunque, entrano sempre la questione degli altri. Ma l'altro perché? Perché io, perché non l'altro? Perché a quello così e a me? Chi faceva così? C'è un personaggio che si comportava così, ve lo ricordate? Un certo Caino era così. Dice a me, ma perché a me? Lode Gesù Cristo. Dice, accostiamoci di vero cuore, con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quella aspersione che purifica dalla mala coscienza e il corpo lavato d'acqua pura. Riteniamo fermamente la confessione della nostra speranza senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Cioè, Dio è fedele. Quando noi veniamo, dobbiamo venire con questa fede, sapendo che Egli è fedele alla sua parola, giusto? E quindi ha il potere di perdonare i peccati. Sì. Questa mattina, se tu sei qui con coscienza e chiedi alla presenza di Dio il perdono dei peccati, questa mattina tu ricevi il perdono dei peccati. Gloria a Gesù Cristo. Io ho messo questa cosa nella conferenza dei giovani che abbiamo fatto settimana fa, come fatto importante, come inizio dell'incontro di sabato, il perdono dei peccati. Perché se noi non abbiamo la coscienza davanti a Dio di essere senza peccati, se non abbiamo coscienza di essere peccatori, vuol dire che il peccato sta prendendo piede. Noi abbiamo bisogno, come quel terreno che deve essere purificato continuamente, di chiedere subito il perdono. Come si fa a chiedere il perdono? Cioè, una cosa pratica, subito. Ta-ta. Dice lo Spirito Santo, viene e ci convince in quanto al peccato.
Amen. Grazie, Gesù.
E facciamo attenzione gli uni gli altri per incitarci a carità e a buone opere. Guarda che dice qua, questo è un consiglio per chi? Per il pastore, per l'apostolo, per l'anziano, per il diacono, per il responsabile. Per chi? Digli a quello vicino a te, è un consiglio per te. E sai qual è il consiglio? Incitiamoci a carità. Che significa incitiamoci a carità? Dice, aspetta, vado a fare la carità. Ha un altro significato. È amore. Incitiamoci all'amore fraterno. Sai che significa carità? Amore agapeo. All'amore fraterno. Pastore, tu sei bravo. Apostolo, tu sei il numero uno. Lo sai che mi fa? Quando mi dicono così, dimmi. Tu, guarda. E io, dimmi. Però, c'è un però, quando ti dicono tu sei, perché non dice, sono innalzato, mi posso permettere poi di sparare a zero su uno o altro. No, con me no. Non lo tentate perché io sono uno di... Poi reagisco, là, oggi reagisco, no? E qualcuno dice, no, questo... No, non mi adulare. Cioè, non venire a prendermi in giro che poi devi sparare a zero su qualcuno. Con me non funziona. Quando lo fanno con te, che lo possono fare? No, dice, guarda, ti arriva magari la chiamata. Dice, guarda, chiamo a te perché di te mi fido. Perché tu sei uno, due, tre. Gli altri. Dice, incitatevi a carità, cioè all'amore fraterno. L'amore fraterno, qua noi troviamo i 15 punti della carità in Prima Corinzi 13. Lode Gesù Cristo. Quindi stimoliamoci ad amare, ad amarci gli uni gli altri, a portare onore gli uni gli altri, a parlare bene gli uni degli altri. Diciamo, tu sei bravo, tu sei brava. Quello no, quello è... Succedono. Gli spiriti. Allora, i fatti spirituali che le scritture ci descrivono. Nella scrittura che cosa c'è? Tutto quello che è avvenuto sono figure d'ombre del nuovo, quello che avviene ora. Non c'è nulla di nuovo oggi che non sia successo ieri. E tu? Qual è la nostra lotta qua? L'abbiamo detto all'inizio, la nostra lotta è vincere la nostra natura. Ogni tanto uno deve essere salvato da se stesso. Sembra una frase retorica, non è? Lode Gesù Cristo. Perché Gesù ci salva dal peccato, ma da noi stessi dobbiamo noi prendere le decisioni. Io devo dire no alla mia natura di peccato. Via nel nome di... Ti calpesto. Dice, guarda. E se senti lo stimolo di parlare male di un fratello, tu devi vincere e dire no, io voglio parlare bene, perché quel fratello è meraviglioso, questa sorella è meravigliosa. Amo il Signore. Eh? E devo trovare parole, tu vuoi vincere? Contrario. Mentre ti viene di... Inizia a vincere. Iniziamo a vincere. Come si vince? Come si vince il male? Con... Dice, incitarci a carità, ad amare e a buone opere, cioè a pratica, azioni. E qua torniamo sempre. Che la tua fede senza azione a che cosa serve? Cioè, è un'ideologia la tua fede, cioè un pensiero, la tua fede è come dire, tu mi parli di un bel, oggi che ancora è presto, bel piatto di maccheroni fatti di casa. Con sugo di rasse magro, grasso, con polpette, già sentite il profumo. Però tu immagina, no? Arriva all'ora di pranzo a casa con l'aspettativa di mangiare un bel piatto di... E poi dice, ti fanno vedere una bella foto. Dice, tu immagina, no? Anna, io immagino a te che a Peppe ci metta la foto. La pastina. Penso che Peppe ci rimane male. Quindi noi, il Signore, lo Spirito Santo ci incita a fare cose buone, a dare cose buone, a fare opere buone. Perché se no la nostra fede è una teoria, è qualcosa che possiamo fotocopiare in un'immagine, ma non serve. La nostra deve essere una fede, cioè le nostre azioni devono mostrare la fede. Perché vengono qua le persone da fuori, da tutte le parti e sono toccate? Perché vedono la fede edificata, visibile anche nelle costruzioni, che non è un pensiero, che non è un'utopia, no? Ieri parlavamo con un caro amico che ha un'associazione, si chiama Utopia, perché il mondo vive di questo. Di speranze, di pensieri, di utopie. Ma noi sappiamo che la parola incarnata, praticata, produce il bene. E nel nostro centro, che è in, come dire, fondata sulla parola, tutto quello che nasce da una visione del bene verso il prossimo. Del bene verso il prossimo che viene dalla sua parola. Ama il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la tua mente, con tutto te stesso. Questo è il primo. E il secondo è ama il tuo prossimo. E l'amore verso il prossimo, la prima cosa che è. È la salvezza. È la salvezza. La salvezza viene prima di ogni altra cosa. Non so se... Ti faccio un esempio. Uno che sta annegando a mare. tu gli porti prima da vestire e da mangiare o lo salvi? La mattina sto usando i cucchiaini. Quindi qual è la prima opera in Cristo volontaria, di volontariato cristiano? La prima, che è un comando suo, è quello di salvare, cioè di predicare la salvezza, l'Evangelo, che è salvezza, salvezza dell'anima. La prima azione di volontariato. Tu vuoi fare il volontario? Però è sbagliato. Io ho utilizzato questo per dare un messaggio. Sai perché? Mentre il volontario non ha una remunerazione, nel caso del volontario cristiano ha la remunerazione. Ma dice, mi interessa. Ah, e vi dico, c'è una remunerazione. Cioè nel mondo no. Anzi, la riforma del terzo settore ha abbassato anche i rimborsi, li sta azzerando. Quella umana. Ma quella cristiana, grazie a Dio, lì invece è al contrario. Dio remunera. Quando noi ci disponiamo a servire volontariamente il nostro Dio e a mettere in pratica, Lui remunera con il suo spirito. Quindi, unzione, grazia, pace, gioia, salute, diventa per noi il nostro tutto, la nostra parte. Se tu senti il bisogno di azione, di volontariato, io la prima, ti comunico qual è la prima che il Signore si aspetta da noi. È quella della comunicazione della salvezza, di avere compassione per le persone che non conoscono Gesù. Quindi, la prima azione di volontariato. Poi tutto il resto. Poi tutto il resto dopo, che una volta che uno tu lo salvi, poi giustamente il salvagente tu lo salvi, che fai? No, una bella, bella cosa calda, giusto? Gli dai da... O no? Capite? Ragiona. Dopo gli dai tutto. Ma se quello muore, a che serve il resto? Serve. Dice, ma muore con la pancia piena. Ma noi che sappiamo, che conosciamo la verità, noi sappiamo, tu immagina che ora la tua anima o l'anima dei tuoi amici, dei tuoi parenti, immagina che l'ultimo giorno. Quelli che tu ami e che sai che non vedrai più, ti dispiace? Non ti interessa? O li ami solo qua per mangiare insieme a loro la domenica, o per uscire per il cinema, o per fare qualche cosa qua in questo. Dico, ami tu? Gli vuoi bene a queste persone? E se sai che domani dice, finisce tutto e non ci sono più, tu che fai? Ti dispiace? No, e dico, questa compassione che noi dobbiamo avere si deve tradurre in preghiera. In una preghiera che è un'azione. La compassione deve essere tradotta in azione. La prima azione è la preghiera. Dice, Signore, ti voglio presentare. Ecco perché noi abbiamo fatto i quaderni, dice, segnati qua. E ogni volta che prega, ricorda di pregare per questo. È molto buona la preghiera del giusto fatta con fede. Dice, ma io so che non posso. Certo che non puoi. Però puoi pregare. Domanda. Cioè, se ami tu una persona, se sai che quella persona che tu ami è in grande pericolo, tu che fai? E non puoi fare niente. Non chiede al Signore l'intervento. Tu che hai fede, noi che abbiamo fede, che facciamo? Preghiamo. Perché io so che la preghiera muove il braccio del Signore. Lui sa. Noi dobbiamo avere questa fede, perché se abbiamo questa fede, dice che la nostra fede può muovere le montagne. Ha il potere di spostare una montagna e farla scendere nel mare. Quindi significa che se noi mettiamo fede e chiedere al Signore, questa è la prima azione. Dice, no, mio zio è eccezionale. Vi racconto un mio zio. La prima volta gli parlai a mio zio del Signore, poverino, era con un infarto all'ospedale, mi ha cacciato. Però non mi sono arreso. Non mi sono arreso. Che io sono capatosta. Perché ho fede, la mia fede. Oggi è salvato. E tanti altri. Chiedete. Chiedete e vi sarà dato. Esercitate la fede. E la fede viene quando noi cresciamo di fede in fede. Se tu non eserciti la fede, per te è impossibile. Oggi no, magari non lo so. Sarai con parente, con amici, con persone che tu vuoi bene, che stimi. Quella persona che vuoi bene e stimi. Se oggi sarebbe l'ultimo giorno e tu sai che quella persona non la vedrai perché dici io vado là e questo scende là, non ti dispiace? E questo è, perché se uno non ha compassione, se noi non abbiamo compassione, c'è amore per il prossimo. Perché l'amore per il prossimo, la prima cosa è, devi guardare alla salvezza. Quando non c'è compassione, vuol dire che il cuore è indurito. Lode Gesù Cristo. Com'è il tuo cuore? Vuoi un cuore vivo? Vuoi che la vita sia dentro di te? Segnati. E se senti il bisogno, perché se il tuo amore poi è veramente amore e compassione, tu avrai l'urgenza ora, tu, io ti consiglio, scrivetelo subito, il nome, i nomi di quelli che tu vuoi chiedere la salvezza subito. Scrivete. Poi ti dimentichi, perché poi ti distrai, perché il diavolo poi ti mette altri pensieri. Comincia con le scadenze, comincia con i problemi, domani è lunedì, dobbiamo cominciare, ci sono i colleghi, c'è il lavoro, c'è questo, c'è la scuola. Ci sono. Perché solo a pensare il lunedì, boom, tutti i pensieri ce li siamo dimenticati. Segnati. Chiedi al Signore. E tu vedrai che la fede cresce. La fiducia cresce. Perché non sei tu a salvare. Tu devi fare una sola cosa. Chiedere. Ha detto il Signore a noi di chiedere. Che ci chiede a noi il Signore? Testimonia, chiedi. Giusto? Ma questo lo stiamo facendo? Che queste piccole cose bisogna fare. Il resto lo fa Lui. La salvezza. Chi è che salva? Imponegli le mani a tuo figlio. Nel nome di Gesù Cristo, dice il Signore, benedicelo, benedicelo, libera. Signore, che ci sia la tua... Ma se noi non chiediamo per i vostri genitori, per i vostri parenti, per... come possiamo ottenere noi risposta? Di che? Se uno non chiede vuol dire che non ha fede, e senza fede non puoi piacere a Dio. Senza fede non puoi ottenere, non possiamo ottenere. Lode Gesù. Vedi, abbiamo parlato, il versetto che ci dice di parlare delle buone opere, perché l'opera più buona, perché lo Spirito Santo mi ha fatto sentire qual è l'opera più buona che io possa fare. Lode Gesù Cristo. Cosa disse Gesù a Pietro alla fine? Mi ami tu, Pietro? Gliel'ha detto 3 volte. La terza volta si era scocciato Pietro. Ma Signore, ma tu lo sai, io ti amo. Pasce i miei agnelli, pasce le mie pecorelle, pasce le mie pecore. Mi ami tu? Non ha detto di mi ami tu? Guarda dove è concentrata l'opera sua. Lode Gesù Cristo. Mi ami tu, ha detto Gesù. E se questa domanda, anzi, non è se questa, questa domanda questa mattina è rivolta a te. Andiamo, leggiamola questa domanda. Giovanni 21, versetto 15. Ora, quando ebbero fatto colazione, vedi, i discepoli con Gesù facevano colazione insieme. Non solo erano insieme alla cena, anche colazione. Colazione con Gesù. Ora dobbiamo fare un incontro a Milano. Colazione con Gesù. No. Colazione col corpo di Cristo. A colazione. Dice, e ora quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro, Simone di Giovanni, mi ami più di tutti questi? Allora, questa domanda è rivolta a te questa mattina. Fai il tuo nome, fai, fai. Dici il tuo nome, che io... Come ti chiami? Dai. Ok. Mi ami tu più di questi? Egli rispose sì. Signore, tu sai che io ti amo. Gesù gli disse, pasce i miei agnelli. Lode Gesù Cristo. Cioè, abbi cura dei miei agnelli. I piccolini, le agnelline, le anime quelle giovani, giovani, appena nate. Abbi cura di quelle anime, interessati di quelle anime. Impegnati per quelle anime.
Grazie.
Lode Gesù Cristo. Gli disse di nuovo, una seconda volta, dici il tuo nome. Come Simon Pietro. Simon Pietro era così. Simone di Giovanni, mi ami tu? Ed egli rispose, sì, Signore, tu sai che io ti amo. Tu sai che io ti amo. E Gesù gli disse, pastura le mie pecore, le mie pecorelle. Pastura. Dice, no, ma chi è? Io gli potevo dire, ma io sono un apostolo, tu mi hai dato un altro incarico, ho altri impegni, tu mi hai dato di, devo conquistare l'Italia, devo andare a Roma, pastura le mie pecorelle, pasce i miei agnelli. Cioè, prenditi cura, abbi interesse. Dov'è il tuo interesse? Ma il primo interesse, guarda che dice qua, mi ami tu. Tutti gli altri interessi, poi che vanno a buon fine. Il Signore non è che vuole che tu lasci tutto. O tutto niente, no. Il Signore ti vuole benedire, giusto? Quindi gli altri interessi, è interessato ai tuoi gli altri interessi? Sì, è interessato agli altri interessi. Non vuole che lasci tutto. Non vuole che ho tutto o niente. Non vuole questo, non ha detto tutto o niente, giusto? Pasce, pastura, cioè abbi interesse, abbi cura, impegnati. Dai, abbi per curare un neonato. Voi pensate che la mamma ha amore? Ha amore, certo, amore. Amore. Che ci sta dicendo il Signore? Che noi dobbiamo avere amore. Non un interesse così. Amore. Perché l'amore non cerca un interesse. È Lui che interviene e lo dà. È un di più. Dice, il resto ti sarà dato in più. Ma a noi ci chiede di farlo con amore. Siete convinti o avete dubbi? Siete perplessi? Qualcuno mi pare che inizia perplesso. Ma tu, i tuoi figli, come li ami? Come sei stato amato? Come volevi essere amato? Con? E poi la terza volta, ora non ve lo dico perché a me comincio a essere antipatico, basta, non vi dico. Gesù gli disse per la terza volta, Simone di Giovanni, mi ami tu? E Pietro fu rattristato, cioè si era afflitto, Pietro. Si era afflitto. Ma Gesù, ma non hai fede, non mi comprende, ma non sai, continui sempre a chiedermi la stessa cosa, ancora, è sempre la stessa cosa, dai, sì. Ma Gesù insiste, non si ferma Gesù. e chiede per la terza volta. Mi ami tu? E gli rispose: Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che io ti amo. E Gesù gli dice: Pasci le mie pecore. Lode Gesù Cristo. Qual è l'obiettivo dell'amore di Gesù? Noi siamo l'obiettivo dell'amore di Gesù. Noi. Al tuo vicino, digli: tu sei l'obiettivo dell'amore di Gesù. Tu sei l'obiettivo dell'amore di Gesù. Dio ti ama. Qualcuno vuole dire: no, non me lo dire. Io te lo dico. Così ti convince. E poi continua, gli dice: in verità ti dico che quando eri più giovane ti cingevi da te e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorresti. Lode Gesù Cristo. Io prego che ognuno di voi possa avere, lo prego anche per me, mi includo, che tutti possiamo fare l'opera che ha compiuto Pietro. Lui ha segnato il tempo, ha dato una traccia, questi hanno dato la loro vita. Ora la Bibbia non lo dice, ma la storia dice che Pietro è stato martirizzato, cioè ha dato la sua vita. Ma dare la propria vita significa dare il proprio tempo. E Dio cosa ci chiede? Non quel tempo per toglierlo ad altro. Attenzione, no? Perché noi confondiamo a volte le cose e pensiamo che dobbiamo dare tutto. Tutto il cuore significa dare il giusto. Perché l'amore di Dio è un amore che edifica, che costruisce, che è buono, non è maligno, non crea traumi, non crea traumi nelle famiglie, anzi unisce le famiglie, fa crescere le famiglie, fa crescere la persona, prima chi la riceve e chi la riceve e chi la dà, e chi la è. Dio dà. Lode Gesù Cristo. L'amore di Dio non crea traumi, non crea distruzione e divisione. Sì, certo, divide tra l'empietà, tra peccato e santità, è certo che divide. Ma non distrugge, edifica, purifica. Egli è venuto per dare. Egli è venuto per edificare, egli è venuto per ricostruire. Dice che lo Spirito, il suo Spirito, ricongiunge i padri ai figli. Lo Spirito di Dio non è venuto per separare. Separa quello che è il vile dal prezioso. Separa le tenebre dalla luce. Lode Gesù Cristo. Ma il suo spirito è spirito di sapienza, è spirito di amore, è unzione, è potenza, è guarigione. E noi riceviamo insieme al suo spirito tutto ciò che a noi serve, a ognuno di noi, nel proprio ambito, per essere un servo di Dio. La Chiesa tutta è mandata, voi siete mandati a fare l'opera sua, Dove? Su questa terra, verso gli uomini. Lode Gesù Cristo. Ma come puoi essere, puoi intendere il mandato se non ci credi, se nessuno te lo dà? Come puoi vivere determinate situazioni di fede se non vivi il rapporto con Dio? Lode Gesù Cristo. Capite che noi siamo nel tempo dove la Chiesa è madre. Egli ha il seme della vita. Alla Chiesa la funzione poi di partorire anime, di partorire figli, i figli di Dio. Lode Gesù Cristo. Ma noi dobbiamo accogliere il seme della vita, la sua parola nel nostro cuore. Perché se la sua parola è nel nostro cuore, noi portiamo frutto. Gloria a Gesù Cristo. È il primo frutto, la prima cosa, la prima azione di volontariato, la prima azione che chiede il Signore. E anime, salvate, salvare le anime. Dice il capitolo 3 di Giovanni, versetto 16, che Dio ha dato il suo unigenito figlio per tutto il mondo affinché non perisca il mondo, ma che tutti siano salvati. Cioè il desiderio di Dio è che il mondo sia salvato, questo è il suo desiderio. A noi spetta cosa? Come corpo di Cristo. Intercedere, pregare e agire. Noi dobbiamo agire. E qual è l'azione? Salvare le anime. Dio poi che ci possa dare sapienza, intelligenza, capacità nel farlo. E il suo regno, la crescita del suo regno è proprio questo, crescere delle anime, la crescita delle anime salvate. Lode Gesù Cristo. Perché una volta che le anime sono salvate, le anime che hanno lo Spirito di Dio fanno cose inerenti alle cose di Dio. Quando Gesù verrà nei mille anni, quando ci sarà il regno millenario, non è che saremo sempre in preghiera, in adorazione o ad ascoltare la predicazione continuamente. Certo, noi pregheremo continuamente perché la nostra mente, il nostro cuore, ma tutte le altre azioni che si faranno su questa terra saranno governate dalla sua parola, da Gesù, che è la parola vivente. Tutte attività, tutte le attività sociali, economiche, politiche, saranno tutte governate da Gesù. Lode Gesù Cristo. Su questa terra, il regno millenario, il regno di Gesù su questa terra. E io credo che Egli ha dato a noi in questo tempo questa delega, questo mandato di inverare il regno di Dio. E la prima azione per inverare il regno di Dio è la salvezza delle anime. Prima azione. Lode Gesù Cristo. Alleluia, ci vogliamo alzare in piedi. Ci vogliamo preparare per la Santa Cena. Chi è collegato, se vuole prendere un po' di pane e vino. Gloria a Gesù Cristo, Spirito Santo. Avete un canto? Yeah.